Sono grato ai promotori del convegno e in particolare alla insinuante cortesia del professor Spanio per aver esteso l'invito ad un giurista il quale, se anche talvolta si sporge oltre il confine e intreccia assiduo dialogo con Emanuele Severino, rimane o vorrebbe rimanere fedele alla propria identità di giurista. Io mi terrò lontano dall'emotività autobiografica che abbiamo sentito vibrare nel discorso dell'amico Pietro Barcellona. La mia parola sarà assai più sobria e nuda. Muoverò dal diritto verso la filosofia di Emanuele Severino e poi farò ritorno al diritto. Incomincio da una riflessione sull'aggettivo che accompagna la parola del diritto anche nel tema della mia relazione: positivo. Positivo, cioè posto dall'uomo, non rivelato da autorità superiori o trovato in qualche luogo, ma posto dalla volontà umana. Direi che l'umanità del diritto è appunto nella sua positività. Una norma giuridica incarna sempre una decisione volta ad uno scopo. Dietro una norma giuridica c'è sempre una decisione che mira a conseguire uno scopo. Anche dai profani si parla di ratio legis, il perché della legge. Il perché della legge è in questa volontà di raggiungere uno scopo e dunque della volontà che sorregge la posizione di una norma. Qual è lo scopo perseguito dal diritto? Il scopo perseguito è di regolare la condotta dell'uomo. Uso il verbo regolare, che propriamente si scompone in tre altri verbi: permettere, vietare, comandare. Lo scopo di qualsiasi norma giuridica è nel permettere, vietare, comandare una certa condotta dell'uomo. O se si vuole, lo scopo è nel conformare in un certo modo la fisionomia di una data comunità. Come ovvio, le norme giuridiche non rispecchiano qualcosa di esteriore, di dato. Le norme giuridiche esprimono l'esigenza di un dover essere, non accertano condotte tenute, ma attendono che talune condotte siano osservate. E ciascun ordinamento giuridico provvede ad assicurare l'osservanza di sé stesso attraverso mezzi coercitivi. Sicché la norma, se da un lato è posta, dall'altro è imposta. Si ripete la espressione efficace di Max Weber circa il monopolio legittimo della forza come connotato irrinunciabile dello Stato. Potremmo dire che è un connotato irrinunciabile di qualsiasi norma giuridica. E adottiamo questa espressione anche noi, soltanto avvertendo che il monopolio e la legittimità sono una conquista di un dato ordinamento giuridico, non qualcosa di dato o di concesso. La legittimità di un ordinamento giuridico riposa sull'atto di osservanza compiuto dai destinatari. Emanuele Severino in un suo libro ha parlato di un atto di fede come fondamento della legittimità di un ordine giuridico. Una legittimità che una volta conquistata può essere anche perduta se un'altra forza si leva ostile ed ha il sopravvento. Queste notazioni, che appartengono alla cultura del generale del giurista, o forse del giurista di un dato indirizzo, mostrano anche l'essenza tecnica del diritto. In tutte o quasi tutte le opere di Hans Kelsen, il diritto viene presentato come una tecnica di controllo sociale. Tecnica di controllo sociale. Il controllo sociale è conseguito attraverso l'impiego di mezzi coercitivi. Non è concepibile un diritto che non sia accompagnato da sanzioni coercitive. Un diritto inerme o impotente non è un diritto. Non è diritto un codice ideale che ciascuno di noi può redigere nella propria stanza di studio, o che un utopista possa disegnare per il futuro dell'umanità. Il diritto è diritto in quanto sia accompagnato dalla protezione di sanzioni coercitive. E dunque, la parola tecnica, che nel tema della mia relazione viene quasi posta di contro a diritto, diritto positivo e normatività della tecnica, questa parola si rivela invece come intrinseca allo stesso diritto, il quale, come appunto ho accennato, ha bisogno di una tecnica. C'è una pagina, mi sovviene ora, del corso pisano di filosofia del diritto tenuto da Giovanni Gentile nel 1915, in cui il grande filosofo afferma che il diritto naturizza la condotta dell'uomo. Naturizza. Giovanni Gentile è qui nella necessità di inventare una nuova parola, naturizza, volendo esprimere che il diritto considera la volontà altrui come natura, come qualcosa che sia orientabile e manipolabile. Ma allora, perché non parlare senz'altro di volontà di potenza per le norme giuridiche? Ci sono aforismi illuminanti di Nietzsche intorno al diritto. Diritto nel quale egli vede, o meglio intravede, una forma della volontà di potenza. Ed è una volontà di potenza che si dispiega nella istituzione di un mondo artificiale. Non c'è nulla di più remoto dal diritto che la naturalità. Sembra un'affermazione singolare. Nulla nel diritto è naturale, tutto è artificiale, ossia tutto è istituito dalla volontà umana che dà forma e fisionomia alla condotta degli uomini. Se noi proviamo a immaginare un'età primordiale priva di norme giuridiche, le condotte degli uomini non sono né permesse, né vietate, né comandate. Sono condotte neutre, inespressive di significato giuridico. Significato che esse invece acquistano quando sopraggiunge la norma che provvede a qualificarle, cioè a permetterle, a comandarle, a vietarle. E quindi il mondo del diritto è il mondo di una suprema artificialità istituito dalla volontà di potenza. Queste provvisorie conclusioni molto debbono al prezioso dialogo con Emanuele Severino. Un dialogo aperto nel 2000 per iniziativa di Pietro Barcellona e poi fattosi assiduo in carteggi privati e in dialoghi pubblici. Soltanto pochi giorni or sono abbiamo insieme discusso a Milano nell'auditorium della Fondazione Corriere della Sera. E la consuetudine di letture e di colloquio con Emanuele Severino mi ha consentito di vedere nel diritto una forma di volontà di potenza, cioè una volontà di potenza, o se si vuole una tecnica, che sta contro o di fronte ad altre tecniche. E qui affiora anche un tema di dissenso, e pronuncio la parola dissenso nei confronti di Emanuele Severino. Voi capite con quale cautela e trepidazione dell'animo. Perché dissenso? A mio avviso, il diritto come forma di volontà di potenza, come tecnica coercitiva, pretende di abbassare le altre tecniche biologiche, neurologiche, mediche a oggetto di regola. Il rapporto non è, come segue nelle opere di Severino, di mezzo a scopo, ma di regola a regolato. Proviamo a recare un esempio. Se fosse scoperta una tecnica nuovissima di riproduzione dell'uomo o una tecnica di lettura del pensiero e della memoria individuali, ecco, allora il diritto, che è un'altra tecnica, che è un'altra forma della volontà di potenza, è chiamato a prendere posizione e abbassa o pretende di abbassare le tecniche della biologia, della neurologia, a oggetto di regola. Non se ne serve come uno strumento, ma le considera come una materia suscettibile di regola. Queste proposizioni hanno incontrato in Emanuele Severino due rilievi già emersi nel libricino laterziano che il professor Tarca ha avuto la cortesia di rammentare e che meglio vengono formulate nel capitolo quinto del suo libro Il destino della tecnica. Mi sembra che in questo libro di Severino ci siano le pagine più importanti per la formazione e la riflessione del giurista. Vediamole brevemente insieme. Non nega Severino che restano in campo forze che intendono controllare e dominare il divenire, ma soggiunge: di tali forze la tecnica è la più potente, perché è destinata a diventare lo scopo delle forze che ancora si illudono di servirsene come mezzo. Certo, il diritto è una delle forze in campo. Ed esso non è una nuda e semplice forza, ma una tecnica della forza. Monopolio legittimo della forza, vorremmo ripetere con Weber, che sceglie scopi e adibisce mezzi idonei per raggiungerli, che sono poi gli atti coercitivi previsti per la trasgressione di ogni norma giuridica. A questo punto Severino osserverebbe: sì, ma mentre il diritto, a pari dalle forze economiche, politiche, etiche, religiose, mira alla produzione di uno scopo specifico ed escludente gli scopi delle altre forze, la tecnica mira all'incremento della capacità indefinita di realizzare scopi, che insieme incremento indefinito della capacità di soddisfare bisogni. Ecco, qui mi permetto di notare l'antitesi sollevata da Severino e posta tra termini eterogenei, non suscettibili di confronto. Il diritto non è certo una capacità indefinita di realizzare scopi, ma sempre una scelta finita e concreta di uno o d'altro scopo. La determinatezza dello scopo e di uno scopo specifico ed escludente è il segno della tecnica giuridica ed anche della sua potenza. Sì, il carattere escludente è proprio del diritto. Il diritto, come una fede religiosa, propone un out-out: o sei con me o sei contro di me. Non possiamo noi obbedire a due ordini giuridici diversi. Una medesima condotta non può essere insieme comandata e vietata, permessa e vietata. Quindi immanente al diritto è la sua esclusività. Ti voglio tutto per me, non puoi essere di un altro diritto. E ti voglio tutto per me nel perseguire dati scopi. Ma ecco, mi riesce difficile, ed è una domanda che pongo a me e mi permetto di porre a Emanuele Severino, mi riesce difficile capire perché il carattere escludente del diritto sia un segno della sua debolezza e non invece la misura della sua forza e capacità di dominio. Nelle medesime pagine di Il destino della tecnica, Severino giunge a scrivere, e vi giunge con i fascinosi avvolgimenti della sua logica: poiché la razionalità giuridica tende ad assimilarsi a quella tecnico-scientifica, la richiesta di leggi che regolino le pratiche genetiche è un aspetto della crescente dominazione che la tecnica esercita su tutto ciò che vorrebbe ridurla alla funzione di mezzo. Ma quando il diritto regola o pretende di regolare le pratiche genetiche, non si serve di esse come di un mezzo, le abbassa e degrada a oggetto di una regola. Il rapporto tra una norma giuridica e una pratica genetica non è di fine a mezzo, ma di regola a regolato. O se vogliamo, è il conflitto di due forme della volontà di potenza. O se vogliamo, è il conflitto tra due forme della tecnica. Quindi, a mio avviso, il rapporto tra diritto e tecnica non è un rapporto, per così dire, tra tecnico e non tecnico, perché anche il diritto vive all'interno del mondo della tecnica ed esprime una forma della volontà di potenza. Vorrei sottoporre alla attenzione paziente degli ascoltatori una ulteriore considerazione tratta da una fonte che non potrebbe immaginarsi più lontana dagli studi e giuridici e filosofici. Nell'ultima pagina delle memorie del Terzo Reich, Albert Speer, l'ingegnoso e ambiguo architetto del Führer, narra del processo di Norimberga e della accusa rivolta al grande ammiraglio Karl Dönitz, il quale era imputato di aver affondato navi senza preavviso e dunque in violazione di un accordo internazionale, dell'accordo di Londra. Karl Dönitz fu assolto da questa imputazione, condannato peraltro. Assolto da questa imputazione perché? Perché l'ammiraglio statunitense Nimitz, nella guerra del Pacifico, aveva adottato i medesimi metodi e aveva anche egli violato l'accordo internazionale di Londra. Commenta Albert Speer: in questo caso uno sviluppo tecnico, impiego di aerei, migliori metodi di localizzazione, sopraffece, sconvolse, annullò la norma giuridica. Fu il primo esempio della possibilità che la tecnica ha oggi di stabilire nuove valutazioni giuridiche a danno dell'umanità, valutazioni che possono avere per conseguenza l'uccisione legalizzata di innumerevoli uomini. Ma qui non è che la tecnica sopraffece il diritto, è che il diritto era ormai impotente. L'accordo internazionale di Londra non era più accompagnato da sanzioni coercitive, né in danno del violatore tedesco né in danno del violatore statunitense. Dunque si trovavano di fronte o di contro due volontà di potenza e l'una sopraffece e sconvolse l'altra. Forse in nessun filosofo del nostro tempo l'idea di scopo ha il rilievo teoretico e l'efficacia argomentativa che essa trova nelle pagine di Severino. Ebbene, proprio l'idea di scopo forse giova a cogliere l'essenza del diritto positivo. La positività, e qui torno ai pensieri dell'inizio, avevo preannunciato il moto circolare della mia parola, dal diritto alla filosofia di Severino, dalla filosofia di Severino al diritto. Ecco, la positività designa l'istituzione umana di una norma, ossia la scelta di uno scopo che consiste nell'orientare le volontà altrui. Badate, si tratta di un estremo ardimento. La norma giuridica vuole che altri assuma dentro di sé la nostra volontà. La norma giuridica vuole che altri voglia ciò che vogliamo noi. È quasi terribile la potenza del diritto nel penetrare nella volontà umana e nell'imporre ad essa un'altra volontà. Allora, se questo che ho provato a descrivere è il diritto positivo, non c'è l'antitesi fra esso e la normatività della tecnica, e i giuristi potranno ben considerare Emanuele e Severino tra i loro più autorevoli e inattesi maestri.